I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Michele, rieccoci qua. Siamo tornati dopo due settimane di pausa. Non fare certi gesti, Michele. Questo canale no, guarda che ci bannano. Ci bannano, non va bene. Michele, smettila. Michele, perché cioè, ti togli.
Io non si può benedire. Ci bannano, se io benedisco.
Non si può benedire. Non si può benedire. Prima deve diventare Papa. Papa Boldrin, e allora poi quella roba la puoi fare.
Ma non è vero. La benedizione è quella, lui fa quella urbi e orbi.
Cioè, non farmi fare battute, che siamo in apertura trasmissione e altrimenti
vabbè,
già finisce. Allora
adesso mi metto muto, così sto zitto e ascolto un messaggio su WhatsApp.
Ma tanto, anche se stai zitto fai i gesti, quindi non vedo quale sia l'utilità. Comunque quest'oggi abbiamo deciso, Michele, di fare due cose. Allora, intanto iniziare facendo qualche ragionamento sulla manifestazione che c'è stata due sabati fa a Bologna, organizzata da Libri Oltre, riguardo dell'Ucraina, e agli eventi dell'opinione pubblica inerenti, diciamo così, quello che sta accadendo in Ucraina, visto in questi giorni, visto che insomma ci sono altre contromanifestazioni, cose un po' più particolari. E poi passiamo a leggere qualche domanda e dare qualche risposta, visto che è un po' che non facciamo un Q&A con i nostri abbonati e visto che insomma mi veniva chiesto da tempo. Quindi, Michele, intanto partiamo da questo allora. Considerazioni sulla manifestazione di Bologna e su quello che sta succedendo poi in questi giorni.
No, allora, Bologna è andata bene per quanto riguarda tutto relativo, no? Quindi fatta in due settimane e mezzo, praticamente solo a Liberi Oltre, per carità, gradita l'adesione di alcune piccole associazioni e quella nominale di Più Europa e l'azione di Bologna, cioè avrei gradito molto di più di tanti altri partiti che hanno forti responsabilità di governo, mi dispiace non averla vista. Comunque, quindi contentissimi, c'era a un certo punto al picco che si era aggregato un tot di gente durante la manifestazione, c'erano state 2000 persone, poi 1500 circa, direi il calcolo mio molto ragionevole, sono abituato, sono stato più di una volta a calcolare, quindi non mi rivedo piccolissima, se ci pensi, anzi posso dire, ecco, guardate, perché sono, lo dicevo ieri a alcuni amici di Verione, noi abbiamo fatto un appello, l'appello è un testo, cerca di ricordare la storia eccetera, un contenuto, richiede un po' di attenzione per leggere, e abbiamo così simbolicamente lanciato una raccolta firme sul nostro sito. Ora, pensare che hai 150.000 persone più o meno di utenti, unici che arrivano nel giro di un mese e mezzo sul canale di Liberi Oltre, e che hai 6.000 firme, a me fa un po' tristezza, lo dico anche a chi ci sta ascoltando. L'Holodomor è una tragedia immane, al di là di quello che si pensa, di quello che è successo adesso, scordata, nascosta nei libri di storia, non menzionata, occultata da un mondo intellettuale e politico fondamentalmente complice dello stalinismo, no? Per storie che si sanno, c'è un'intervista mia sull'Occidentale, che non è però un giornale che permette di dire le cose estensivamente oggi, dove cerco di spiegarlo, è l'effetto lungo del fatto che l'URSS stalinista faceva parte dei vincitori della Seconda Guerra Mondiale. Questo ha occultato, sì, le tragedie dell'URSS per lungo tempo e continua a occultarle, perché purtroppo nella mente di moltissimi italiani, e non solo italiani, europei, l'URSS, la Russia, è la vincitrice della Seconda Guerra Mondiale, che aveva combattuto contro il nazismo. Si è combattuto contro il nazismo perché è stata costretta, perché fosse stato per Stalin, lui il patto l'aveva fatto, era bello contento, si spartivano l'Europa dell'Est, cioè Polonia, mettevano un po' a casa mia, un po' a casa tua, di quella lunga pianura, lui ci teneva l'Ucraina tra l'altro, ed erano tutti bei contenti, no? I cavalieri teutonici, gli eredi dei cavalieri teutonici, nella forma del nazismo tedesco, e gli eredi dei cavalieri ruschi di Alexander Nevsky, dopo aver combattuto per tanto tempo, finalmente avevano trovato un compromesso all'Europa, territorialmente due terzi dell'Europa, anche di più, tre quarti, è nostra, e ce la siamo spartita. Certo. Hitler era più pazzo di lui, era più invasato di lui, più convinto di essere padrone del mondo di lui e ha rotto il patto, l'ha invaso. Perché? Perché l'odio di quella pezzo di tedeschi verso gli slavi cosiddetti, scusatemi l'espressione, era troppo forte ed è impazzito. Però il punto è che il signor Stalin e il regime sovietico di tragedie in mani ne hanno fatte da far la gara con quelle hitleriane, ok? L'unica cosa che non hanno fatto è il piano sistematico di eliminazione del giudaismo, che non è poca cosa, no? È un'enorme responsabilità storica, però non è che una responsabilità storica cancella tutte le altre. Tutto sto pippone per dire che a me fa impressione che la storia dell'Ucraina non sia conosciuta dagli italiani, non si rendano conto del fatto che quello che sta avvenendo oggi, sta avvenendo da 8 anni, non è nient'altro che la continuazione di una lotta infinita, secolare, in cui un popolo più grosso, più armato, più violento, più imperialista cerca continuamente di distruggere l'identità di un altro. E questo è quello che sta succedendo.
Certo.
E io sono, devo dire, sono piuttosto affranto è troppo forte, però sono triste.
Demoralizzato, ti vedo demoralizzato, ti vedo un po' demoralizzato.
Beh, in realtà... mi tristisce molto perché mi pare che a nessuno gliene fotte un cazzo. E quando vedo cose come questi di potere al popolo di oggi, no? Che vogliono meno armi, più salari, che cazzo chiedono, ti rendi conto che la sinistra a cui ho appartenuto 40 anni, 45 anni fa, quasi 50 ormai, è diventata una roba vomitevole.
Beh, che la sinistra di questi ultimi anni e in particolare di questi ultimi mesi, insomma, abbia utilizzato il termine pacifismo in una maniera che è sinceramente criminale, ormai io ci ho fatto il callo. Sui numeri di partecipazione alla manifestazione, sul numero di firme, in realtà io, cosa vuoi, i miei come si dice, i miei two cents in questo sono legati al fatto che questi sono eventi che vivono della loro ripetibilità, cioè mi sembra normale che una realtà che tu mi dici fa 150.000 visualizzazioni al mese su YouTube, quindi intendi che come Liberi Oltre, che poi 150.000 views non sono neanche 150.000 persone, perché poi
non sono 150.000 views, le views sono molto di più, okay. Sono il calcolo degli utenti unici dei 4 settimane.
Gli utenti unici 150.000, ok, su 150.000 però ti dico,
le views sono nell'ordine delle milioni.
Non mi risulta così difficile credere che ci sia un 5%, dal 5 al 10% di conversione su una cosa del genere, come prima, quindi in realtà...
E a me invece molesta, perché manifesta una forma di passività da parte delle persone che ci seguono, perché poi una parte delle persone che seguono te seguono anche noi e viceversa.
Certo.
Ecco, una passività di fronte a grandissime questioni storiche che li coinvolgono, specialmente perché sono persone giovani.
Certo.
E non si rendono conto, cioè io sono esterrefatto. Sono un po' esterrefatto dall'incoscienza storica, e lo dico dalla superficialità. Adesso oggi mi manderete tutti a fare in culo, ma oggi il mood è quello. Con cui una buona fetta delle nuove generazioni affronta queste cose qua. Il mondo di merda in cui vivrete voi per 50 anni, per i prossimi 50 anni, se Putin vince e si mangia e distrugge, e finisce di distruggere l'Ucraina, la sottomette, è un orribile mondo di merda. Non avete idea, perché non avete idea dell'alternativa. Siete illusi dal fatto che la Pax Americana, Posti Alta, la detente di questi decenni, il sviluppo della democrazia in Europa, siano, come dire, la norma. Non sono la norma, sono l'eccezione storica nei secoli. Sono la democrazia più o meno fallimentare, o più o meno imperfetta, in cui avete vissuto la crescita economica, la libertà, i telefonini, le fantasie, il rock and roll, il sesso, le gnocche, la gnocca, il gnocco, le canne, farvi i cazzi vostri, sono tutti regali di un'eccezione storica. Le magliette che avete, le gite, l'interre, sono tutti regali, non sono mai esistiti prima per le masse, e smetteranno di esistere in una forma o nell'altra se vince Putin, lentamente ma progressivamente. Non l'avete capito? Pensate che io sia un terrorista, pensate quello che volete.
No, è assolutamente così. Sono
la storia del mondo, la storia dell'Europa. Guardatevi come vivono in Russia i cittadini medi,
Sono molto d'accordo. Su questo io aggiungo solo una cosa. Perché è giusto, cioè, nel senso, io capisco la tua demoralizzazione in questo momento. Io dico rifacciamolo. Cioè, nel senso, rifacciamolo coinvolgendo ancora più persone, prendendosi più tempo, e facciamo sì che questa cosa che è avvenuta poco più di 8 giorni fa diventi qualcosa di ripetibile. Ma ripetibile ha un ritmo, anche lì non c'è nulla da fare. Qui serve lo sforzo. Io, cioè, nel senso, quello che ho lo metto per far sì che altre piazze, altre persone, altre iniziative vadano a accumulare, perché cosa vuoi? Io mi rendo conto, Michele, questa è una differenza, questa è veramente una differenza generazionale. Tu ragioni da persona che non è nata con il pubblico di internet. Il pubblico di internet, anche il più sveglio, è un pubblico passivo per definizione. Questo non ha a che fare tanto con i comportamenti individuali, questa potrebbe essere una chiave di lettura che secondo me però è fuorviante. Ha a che fare con il rumore che circonda tutti quanti quelli che sono a contatto con contenuti internet. Anche la persona più sveglia, più attiva, però si trova di fronte a 10.000 stimoli al giorno, e anche la persona più motivata finisce per disperdere l'attenzione. Quella di internet è un mondo di dispersione dell'attenzione, quindi numericamente ti dico, come prima iniziativa, avere 6.000 firme su 150.000 visitatori unici. Ora non so quanti siano gli iscritti effettivi a Liberi Oltre, però non è un cattivo risultato. Si tratta di ripeterlo, si tratta di rifarlo, si tratta di coinvolgere altre forze, altre persone, perché alla fine dei conti le iniziative che funzionano sono quelle che scavalcano il rumore di fondo. Possiamo dire che come prima iniziativa questa è riuscita a scavalcare il rumore di fondo per 6.000 firme più un paio di migliaia di persone in piazza. Se questa cosa diventa continuativa, si scavalca sempre meglio il rumore. Quindi è quello che va fatto. Queste sono iniziative che vanno ripetute. Se una volta non...
io credo che sarà necessario organizzare e trovare più ampia collaborazione. Fra pochi mesi, sarà un anno, ormai siamo in dicembre, certo. Quindi mancano di fatto 2 mesi e mezzo, e non credo, nonostante tutte le chiacchiere, le finte storie che fanno sui giornali italiani. Mi rendo conto che i giornali italiani hanno dichiarato che Macron è il quale è un uomo chiaramente indeciso e insicuro, ma perlomeno tiene un po' la dritta sulle questioni, che Macron e Biden hanno convocato a Parigi una conferenza di pace. C'era su tutta la stampa italiana.
Sì.
Ecco, non hanno convocato una conferenza di pace, hanno convocato l'ennesimo incontro dei rappresentanti dei governi dei paesi che sostengono e appoggiano l'Ucraina, certo, per valutare quali altri investimenti, quali altri sforzi, quali altre mosse, quali altre armi dargli, in modo che questo popolo disgraziato è sempre più villipeso riesca a passare l'inverno e magari a cacciare ulteriormente l'invasore.
Sì.
E nella stampa italiana è stata spacciata come una conferenza di pace, cioè siamo a dei livelli di abominio. E io sono, ripeto, un po' arrabbiato con la gioventù seria italiana. Lo so che occorre essere ottimisti, io lo sono, infatti, nonostante tutto sono qua. Però ragazzi, devo dirlo, la non coscienza della gravità di questa cosa e della necessità di impegnarci ogni giorno, tutti i giorni, mi sorprende. Certo, andiamo avanti, per carità, lo rifaremo, lo rifaremo meglio. Io credo che il 24 febbraio sia il caso di essere, vedremo dove, se a Roma, se a Milano, da qualche parte o in città grande, a dire che è un anno che questa tragedia va avanti.
Certo, certo.
E occorre anche riuscire a dire, ma ne parliamo un'altra volta, che la propaganda che associa la situazione di difficoltà economica, di inflazione, eccetera, alla guerra e al nostro appoggio all'Ucraina è falsa anche quella.
Sta facendo dei danni incredibili.
Io sto cercando di farlo nel mio piccolo con Giovanni, con altri economisti. Gli economisti seri sono tutti consapevoli di questa cosa. Il problema dell'inflazione, il problema della corsa, della mancanza di energia si deve a ben altro. Si deve a politiche, purtroppo, a populiste sinistroidi fatte in questi anni. Altro che... o anche destroide, a dire la verità, per carità.
Anche il centrodestra ha dato il suo contributo.
Io le associo alla vecchia sinistra, ma ormai non c'è nessuna differenza. La Lega, Forza Italia, anche Fratelli d'Italia sono tanto corresponsabili quanto i 5 Stelle e il PD in Italia e idem qui negli Stati Uniti, è iniziato Trump, quindi per carità. Però si deve a scelte politiche nostre.
Certo.
Non c'entra assolutamente nulla. L'Ucraina e la Russia, l'appoggio all'Ucraina sono secondarissime.
Ecco, no, queste sono cose che vanno ripetute, non c'è nulla da fare. Queste cose vanno ripetute il più possibile. Ne approfitto, allora faccio il disclaimer, perché al Cogito Festival avremo alcuni incontri che parleranno esattamente di questo. Uno in particolare, avremo ospiti Vittorio Emanuele Parsi, che presenterà il suo nuovo libro, ma insomma parleremo anche di altro in una conferenza dal titolo Dove sta andando l'Occidente. Avremo tanti ospiti il 17-18 dicembre e nella mia idea il Cogito Festival sarà un'altra occasione per parlare di Ucraina insieme a tanti altri argomenti, però soprattutto per puntare l'attenzione su questa cosa e cercare di capire quanta voglia c'è di mettersi in gioco. Quindi insomma, sul sito dailycogito.com trovate tutte quante le informazioni per venire a partecipare al festival. Però sì, io cosa vuoi, sono ottimista tra virgolette semplicemente per necessità, perché se non fossimo se non ci imponessimo di essere ottimisti non saremmo qua a fare questa cosa qua. Bisogna ulteriormente fare uno sforzo, sensibilizzare, parlarne, scontrarsi con i mulini a vento, che mulini a vento non sono in realtà, anche perché sarebbero energie rinnovabili nel caso, invece no, non sono mulini a vento. E quindi in realtà, di nuovo, io le foto e il video che ho visto di Bologna in realtà mi fanno ben sperare. Ripetere, coinvolgere e martellare ancora, perché è fondamentale. Quindi insomma cerchiamo di farlo con le realtà che abbiamo in mano. Michele, se sei d'accordo io passerei a leggere qualche domanda.
Sì, ho straparlato.
Dai. Allora sentiamo un attimo, perché ci sono un bel po' di domande. Ne ho selezionate alcune. Allora parto dal gruppo Telegram. Umberto chiede: una delle prospettive più interessanti del professor Boldrini in una delle sue chiacchiere delle 6:15 è che l'arretratezza culturale italiana sia frutto della sua incapacità di superare il fascismo. Come può l'Italia andare oltre ed essere più aperta alla modernità?
Dillo tu, cioè, non lo so. Figlioli, che domande complicate.
No? Questa è tosta. Io sono molto d'accordo con quella cosa. Io peraltro l'ho sentita la cosa delle 6:15, ma è una cosa che abbiamo anche già discusso insieme, cioè il fatto che in Italia non c'è mai stato un processo al fascismo, cioè non abbiamo mai superato quel germe che in realtà poi ha serpeggiato nelle istituzioni e che oggi poi si manifesta in quello che è un governo che di fatto alla base insomma ha delle simpatie e a dei personaggi che strizzano l'occhio a quel tipo di esperienza in un modo molto più ridicolo e molto meno violento, ma comunque il germe esiste. Come si supera questo? Facendo sentire la voce, facendo una seria controinformazione in un paese dove l'informazione in realtà ci relega ancora, cioè se siamo un paese che strizza l'occhio agli anni 30, e parlo degli anni 30, non i prossimi anni 30, ma gli scorsi anni 30, è perché in realtà continuiamo ad abbeverarci alle stesse fonti di informazione, continuiamo a dire di sì alle stesse idee, continuiamo a cancellare la memoria storica. E per prendere l'esempio che faceva prima Michele, se oggi c'è un partito, poi mi fa anche ridere chiamarlo così, se c'è una entità ridicola come Potere al Popolo che dice meno armi all'Ucraina, più salari più alti, è perché non c'è nessuna memoria storica e non essendoci memoria storica si pensa che l'impoverimento del nostro paese dipenda dal fatto che mandiamo armi all'Ucraina. Cioè non c'è la capacità di creare delle letture, delle vere cause e dei veri effetti, e non capiamo che in realtà se non mandiamo armi all'Ucraina l'impoverimento del nostro paese continuerà, perché poi, come diceva prima Michele,
questa incapacità di capire le dimensioni, cioè è uno dei fallimenti mostruosi, per cercare di rispondere a cosa, della scuola. Quant'è l'investimento italiano, la spesa pubblica italiana nel dare armi all'Ucraina nello spazio di un anno? Qualcuno ha un'idea della dimensione?
Ridicola.
Esatto. Stiamo parlando di cifre risibili, un 2/1000 del prodotto interno lordo, una roba del genere. Capite? Pensare che tutto questo possa avere qualcuna rilevanza è semplicemente vergognoso. Chi ci crede o è in totale malafede, o è semplicemente una persona purtroppo prodotto di una scuola che non ti insegna nemmeno a capire i numeri.
Sì, assolutamente.
Non solo non ti insegna la storia d'Europa, del mondo, perché ti insegna una storia politically correct, prefabbricata, decisa da censori ministeriali, ma non riesci neanche a capire i numeri, sì, i banali numeri con cui vivi.
Quindi per affacciarsi alla modernità bisognerebbe essere capaci di diffondere un'informazione diversa, essere capaci di creare un clima culturale diverso, però ecco, questa è la cosa che mi fa più, cioè che mi rende meno ottimista, il fatto che nella scuola questo sta peggiorando di giorno in giorno, quindi insomma speriamo che internet riesca a creare quell'alternativa almeno per un piccolo sparuto gruppo di persone che cominciano magari ad avvicinarsi alle informazioni più sane, ecco, mettiamola così. Allora Lelouch mi chiede se condivido quella che il prof Boldrin chiama teoria del carciofo in merito al ruolo della filosofia.
Okay, okay.
Ne abbiamo già parlato di questo. Io la condivido, che con un grande ma, che Michele so perfettamente che non condivide, cioè che la filosofia riesce a mantenere una sua specificità semplicemente perché se noi consideriamo la filosofia come la capacità di dare risposte che poi trovano una miglior dimensione nella fisica, nella chimica, nell'evoluzionismo, nella matematica e via dicendo, la filosofia evidentemente poi viene sfogliata di tutte le sue specificità. Però dal mio punto di vista la filosofia mantiene una sua specificità, che è una specificità a livello di discorso, adesso viene un colpo a Michele, ma a livello di discorso metafisico. E su quella, ecco, lo vedi, io ho detto che sta venendo un colpo a Michele, cioè se ci sta.
No,
ci sta...
no, ma guarda che forse che adesso non so se ne abbiamo mai parlato, ma le cose che hai detto al momento, le ridico a modo mio, secondo me siamo fondamentalmente d'accordo. Forse abbiamo convergiuto.
Abbiamo convergiuto. Convergiucciami tutto.
No, prego, finisci, scusa, no, la tosse è naturale, purtroppo
sì, mi sono preso una tosse. No, però era bello che mentre dicevo queste cose ti ha preso questa tosse, sembrava veramente che tu ti stessi imbruttendo per quello che stavo dicendo. No, quindi io sono, ma infatti io sono d'accordo più o meno su tutto. Quando la filosofia cerca di sovrapporsi alla scienza, quando la filosofia cerca di scimmiottare il discorso e il metodo scientifico, può al massimo fare quello che ha fatto Popper, cioè fare dell'ottimo discorso epistemologico che però poi diventa sempre il riflesso di quella che è poi il metodo sperimentale. Per me la filosofia, quella che rimane al cuore di quel carciofo e quindi la sua specificità, è quella di Bergson, ok? È quel tipo di filosofia, la filosofia che in mezzo a un mondo che giustamente porta avanti un discorso scientifico riesce a dare strumenti all'individuo per coltivare alcune cose molto soggettive e individuali. Per me è quella la filosofia. E da questo punto di vista la filosofia è, come ho detto tante volte, a metà strada, letteralmente fra quella che è il discorso scientifico e quello artistico. Lì si inserisce la filosofia con tutti i problemi che si porta dietro e con l'enorme rischio di creare tanta fuffa, che poi è quello che succede. Quindi ecco, questo è quello che io credo della filosofia. Non so se Michele ha qualcosa da aggiungere o obiettare.
Cioè, allora, sì, forse ho qualcosa da aggiungere, nel senso che in parte si arriva un po' alla conclusioni simili con un metodo diverso. Uh-huh. La teoria del carciofo, come l'ho chiamata io, è puramente una constatazione storica. La filosofia ha le sue origini, quella occidentale, ma non solo quella occidentale, anche quelle di altri mondi, di altre culture che l'hanno chiamata diversamente, è tutto. È un enorme carciofo, è il domandarsi su tutto, uh-huh, è il chiedersi perché, il per cosa, di come tutto funziona, da appunto le teorie del cosmo, notoriamente, no? Alla medicina, alla geometria, all'algebra, sono i filosofi. No? Quello che succede è che quando la risposta filosofica imbocca l'apparato analitico corretto, quella particolare foglia o insieme di foglie si stacca e ottiene... Perché è molto divertente, pensate come nasce appunto la geometria o la matematica, no? Nasce da un'investigazione di tipo filosofico, a un certo punto imbrocca proprio letteralmente, no? L'approccio corretto e sviluppa una serie di conoscenze, teoremi, risultati, intuizioni, mondi, tutti su e diventa una disciplina a sé, che non si chiede più, o meno, e gli rimane come residuo cos'è il numero, la metafilessenza, i concetti matematici, però sviluppa una serie di cose utili. E questo adesso è inutile che vi faccia la storia della scienza mondiale, no? Nell'arco di 3.000 anni sta roba avviene in enormi dimensioni. Rimane un dibattito filosofico, secondo me è fatto di due cose, ed sono le foglie che se ne vanno, ma il cuore del carciofo rimane.
Certo, certo.
E il mio punto non è che la filosofia sparisce.
Ecco, questo meglio, su questo
siamo... rimane il cuore del carciofo. Il carciofo è la parte irrispondibile, in un certo senso è quella cosa alla fine che si domanda e che al quale decide che è meglio star zitti Wittgenstein, al famoso capitolo 7. Poi ci ritorna in realtà dopo aver fatto il maestro.
Perché gli tocca. Non riesce a star buono.
Mi tocca perché la domanda rimane lì. La domanda rimane lì e da... Rick la chiama metafisica. Poi ha detto anche arte. È l'interrogarsi, il dubbio... sull'essenza, sul senso, sul linguaggio, è l'interrogarsi su domande progressivamente che non hanno risposte. È lì il grande rischio degli affabulatori, dei cialtroni, di quelli che in realtà proprio l'altro giorno vabbè, non importa, perché sennò faccio nomi e poi sembra che faccia polemica. No, non importa. Non voglio stare
una persona
qua
a cui piace
noti e famosissimi filosofi italiani, insomma, però mi è capitato per ragioni di ritornare a leggere cose sull'inizio e la fine e con l'altro filosofo, amico mio da prima, una seniority su Rick, che è Adriano, e ci siamo detti, ma ti rendi conto che valanga di cagate? Non c'è scritto un cazzo, è tutto con citazioni, ed è una specie di liricissima poesia che poi probabilmente nessuno ha letto, un delirio, però è vero, il cuore del carciofo rimane lì e ci sono queste domande. Se ci fosse Adriano direbbe no, c'è un altro pezzo specifico della filosofia ed è l'interrogarsi sul linguaggio, sulle affermazioni di verità, sulla logica, sulla maniera a cui pensiamo e così via. E lì bisogna stare molto attenti, bisogna tagliare con attenzione, perché tutto l'apparato della logica formale di per sé, anch'essa ormai vive una vita propria, no?
Assolutamente. Beh, infatti è proprio una branca separata dal resto, indubbiamente.
L'interrogarsi, per quanto i filosofi insistano ad appropriarsi, a voler ritenere proprio l'argomento della coscienza, no? Dell'essere coscienti, della consciousness, a me sembra ovvio che ormai l'interrogarsi del neuroscienziato, a me piace molto, cito sempre Damasio perché mi sembra quello decisamente che ha imbroccato la strada giusta prima di altri, ma tanti altri, stia portando via questo ennesimo carciofo, stia cominciando a dare risposte sempre più strutturate, autonome, e lo sta portando via, no? Anche se ovviamente nell'ambito filosofico se ne discute enormemente. Ecco. Quindi questa è la teoria del carciofo, quindi credo che forse sotto sotto siamo
abbastanza d'accordo. Guarda, io ti dico il nucleo lì, cioè nel senso il nucleo del carciofo è ciò che differenzia di nuovo il filosofo dallo scienziato, dal ricercatore, è che il filosofo deve mettere in quella domanda una cosa che lo scienziato non può mettere, cioè l'io. Non c'è nulla da fare. La scienza è di per sé un approccio in terza persona alla realtà, in cui la soggettività deve essere messa da parte. Dall'altra parte però noi...
Deve essere messa in mezzo o messa da parte?
No, nella scienza deve essere messa da parte la soggettività.
Ah, okay.
Il filosofo non può fare questo. E quindi io ritengo ancora oggi che il testo di Thomas Nagel, Mente e Cosmo, che è un testo che mi ha fatto incazzare come una bestia, anche perché il sottotitolo è veramente pesante, perché l'approccio neodarwinista al mondo è probabilmente sbagliato, però è un testo per me estremamente importante. Perché Nagel, in un modo molto, mi verrebbe da dire anche goffo, e per certi verti assolutamente storto, però dice quella roba lì. Dice, guardate che servirà sempre, per quante foglie il carciofo togliamo, l'approccio in prima persona alla realtà. E la filosofia manterrà quella cosa lì, che la scienza non può, per sua stessa struttura. E quella roba lì è.
Quella è la tua idea bergsoniana, fondamentalmente.
Per me quella è l'idea della durata di Bergson. Cioè, io non posso eliminare dalla mia esistenza, dalla mia relazione con il mondo, il fatto che sto durando nel tempo, ed è l'esperienza della soggettività.
Ma perché mai questo dovrebbe essere il nucleo dell'esperienza della soggettività? L'esperienza della soggettività si manifesta in mille maniere, nel raccontarsi, nella letteratura, nella poesia, nella musica, e anche senza voler fare troppo gli intellettuali, proprio nel raccontarsi, nel viversi, nell'annotarsi. Perché dovrebbe essere questo il nucleo della filosofia?
Perché quando, allora, è per quello che ho detto che è a metà strada fra l'arte e la scienza. Perché, allora, adesso faccio una semplificazione enorme e poi magari passiamo alla prossima domanda. Magari questo potrebbe essere anche interessante sviluppare in una puntata a parte. Tu hai, da un lato, la scienza. Faccio di nuovo schematizzazione e semplificazione, perdonatemela. La scienza è un approccio in terza persona, ok? Io devo approcciarmi oggettivamente con i dati sensibili alla realtà e quindi io devo in qualche modo togliere di mezzo la mia considerazione soggettiva della realtà, perché la soggettività porta a tutta una serie di problematiche che sappiamo bene. Poi dall'altro estremo c'è l'arte. L'arte invece è l'espressione più soggettiva possibile, ok? È l'estro creativo che a volte prende anche un connotato di irrazionalità che viene infatti capito soltanto a posteriori. A metà strada c'è la filosofia, in che senso? Nel senso che la filosofia deve tenere da un lato un legame con la realtà, con il dato, con il fatto, deve capire il mondo per quanto possibile nei suoi fenomeni. Dall'altro, a differenza della scienza, mantiene sempre l'idea che i fenomeni del mondo passano sempre attraverso quella mia soggettività. E quindi, da un lato riesce a tenere il dato del mondo, dall'altro riesce a comprendere la dimensione reale della soggettività. Cioè il fatto che per me, nella mia esperienza in prima persona, la mia soggettività è una cosa di cui non posso disfarmi. E infatti i problemi, tu l'hai letto, Seneca tra gli zombie, cioè nel senso i problemi illimitati, che io li definisco così, ok? Il fatto di capire come educare un figlio, il fatto di capire come gestire un lutto, il fatto di vivere un'esperienza, che è un dato di fatto reale, che può essere studiato tranquillamente dalla scienza in terza persona, passa sempre per la mia soggettività, di cui non posso disfarmi. E quella lì è la domanda che resta della filosofia, è quella lì la durata.
Qui ci allontaniamo, perché diventa, ci stai mettendo dentro un putpurri di tutto.
Ne approfondiamo in una puntata a parte, che dici? Cioè, parliamo della teoria del carciofo.
Un putpurri di tutto. Da un lato non è vero che questi fenomeni esperienziali soggettivi non possono essere analizzati oggettivamente, nel senso che l'esperienza personale, il mio come io vivo, il mio vivere, e rimane del tutto personale e non è come dire intersoggettiva, non può essere misurata, però possono essere misurati i suoi referenti, cioè può essere misurata del mio piacere, si può misurare la mia ansia, certo. Si può misurare l'origine della mia ansia, si può vedere quanto pauroso sono e quanto frequentemente le fobie mi prendo, dipende da probabilmente la struttura della mia amigdala, la sua connessione con la, e tutto questo si può, cioè, esistono delle rappresentazioni oggettive della mia esperienza che non sono la mia esperienza, però possono essere rappresentate da un lato. Dall'altro la esperienza propria è totalmente incomunicabile,
certo.
La pittura, la poesia, le cose, la passione, le grida, le scene sono solo proiezioni esterne del tutto limitate. Esse cercano di rappresentare, forse di comunicare, mimare, metaforizzare ciò che io sento, i miei feelings, ma non sono i miei feelings, non lo sono mai. Quindi se la filosofia è quella che si occupa di questo, boh, ne parliamo. Ma
secondo me la filosofia
secondo
no, no, è molto, cioè nel senso, in quello che hai detto, per me la filosofia è la domanda sulla relazione che c'è fra il mio sentimento e la rappresentazione di quel sentimento. E questo parte da un fatto che poi è alla base del modo con cui la intendo io la filosofia, cioè il fatto che io mi considero qualcosa di reale, cioè io considero la mia soggettività come qualcosa di concreto tanto quanto questo tavolo, ok? E quindi devo
cercare. Non c'è nessun problema su questo.
Però, cioè nel senso, allora, com'è che si manifesta la relazione fra il mio dolore e la quantificazione e la rappresentazione di quel dolore? E lì, ripeto, lì è Bergson, cioè nel senso i dati immediati della coscienza, per me è ancora oggi una delle vie che permette di capire, secondo la mia visione, che cosa dice la filosofia al di là di quello che può dire la scienza, di quello che può dire l'arte e via dicendo. Però ci torniamo perché è interessante, cioè nel senso è, sì, sicuramente finiamo per perderci in meandri molto pericolosi. Andiamo...
Sì, beh. Ecco, abbiamo trovato un argomento per la prossima volta.
Fatta, volentieri. Fede, leggiamo qualche domanda della chat?
Sì,
vai,
va bene.
Vai.
Dobbiamo ascoltare la chat, abbiamo straparlato tu e
Ma va bene così, va bene. Ma chi se ne fotte della chat, Michele? Ma chi se ne fotte della chat? Ecco.
È lì la chat.
Vai, Fede.
No, che vi voglio bene, state buoni, non arrabbiate.
Anzi, abbonatevi.
E abbonatevi.
Che almeno non siete come quelli che, mamma mia, ho avuto una due giorni su Facebook allucinante. Vabbè, andiamo avanti. Vai. Sì, se non è un periodo negativo.
Vai Fede.
Ok. C'è Liam che dice: come facciamo a contemperare politiche ambientali quando il sistema politico internazionale è così conflittuale? Visto soprattutto che anno dopo anno il costo di conversione diventa sempre più alto.
Non ho capito un cazzo.
Credo che si riferisca alla relazione fra la transizione energetica, ecologica, diciamo così, e il riscaldarsi e la tensione internazionale.
Sì,
credo sia questo.
Esatto.
E ovviamente la transizione è sempre più costosa.
Perché? No, anzi.
Al contrario.
Cioè, anzitutto bisogna decidere cos'è questa transizione, perché si sta accettando come God given truth la visione gretina. Mi dispiace, non lo è. È tutta una questione di parametri. A mio avviso l'emergenza è meno emergenza, è una questione quantitativa, cioè uno dice: ma guardi, c'è un problema di emergenza perché la casa sta crollando. Sì, ma non crolla fra una settimana, si può intervenire sui mattoni, quella colonna è meno corrosa di quello che lei pensa, adesso ci facciamo un lavoro all'interno, non dobbiamo buttarla giù, e così via. Cioè, cerchiamo di capirci, perché sennò una delle grandi tremende cose del progressismo gretino è di averci trasformati tutti in colpevoli, puntando il ditino accusatore da Santa Inquisizione, dicendo: se non sei d'accordo con me, sei un negazionista, no, puoi andare anche a fanculo, ok? No, non sono per niente, proprio letteralmente puoi andare tranquillamente a fanculo, non sono proprio un negazionista, mi rendo conto che il cambiamento climatico è in corso, ho semplicemente dei parametri di distribuzione di probabilità diversa dalla tua, costi benefici diversi dai tuoi, e quindi lo scontro politico è su questo. Quindi la vera, certo, risposta al giovane che scrive è: partecipa allo scontro politico. C'è uno scontro politico in corso, c'è una, a mio avviso, elite internazionale che dall'estremismo ci sta guadagnando in visibilità, in libri, in soldi e anche in sussidi pubblici. Perché vi siete resi conto che tutte le grandi brutte multinazionali del petrolio sono diventate verdissime e beccano sussidi pubblici a tonnellate? Ma non ve ne siete resi conto?
E non vi siete resi conto che i primi a finanziare le campagne antinucleariste sono proprio quelle stesse aziende? Cioè, nel senso, transizione ecologica, per me c'è una risposta, ragazzi: nucleare, 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 domani, punto, stop. Chiunque, vedi, faccio il gretino da questo punto di vista, chiunque dica che questa cosa non si dovrebbe fare, per me è parte del problema. Non è negazionista, è parte del problema. Quindi sì, sono d'accordo.
C'è uno scontro politico in corso e la crisi, infatti, lo accentua. Ma voi andate a guardare indietro 20 anni fa. Lo so che siete giovani, ma guardate che 20-25 anni fa, quando la questione ovviamente c'era già, ci spiegavano tutti che il gas naturale è pulito.
è vero.
Credo girino ancora, è pulito. Non inquina, il gas non fa CO2, il gas è contro il global warming, vi rendete conto? E tutti via col gas russo, poi si sono svegliati: orco Dio, c'è il metano, cazzo, e peggio ancora che Maria Turca, c'ho maggiore da smentega. Ma ci volete prendere per il culo, ragazzi, sveglia.
Sì.
Qui non possiamo ridurre tutto a negazionismo oppure la tragedia, se non dai totalmente ragione a Greta e company o a questi disgraziati che bloccano le ambulanze per la strada perché, come cazzo si chiamano, Next Generation, sei un negazionista, un criminale. Mi rifiuto. L'atmosfera purtroppo è questa nell'ambiente dove vivo io, le università americane. E peggio ancora, sia chiaro.
Sì.
Ce ne ho fin qua.
Aggiungi il fatto che
verrò portato in tribunale. Ma
purtroppo
è una cosa folle.
purtroppo a questo si è aggiunto il fatto che questi sono movimenti che hanno beneficiato enormemente della esposizione mediatica dei social network, e non c'è nulla da fare, signore e signori, i social network promuovono gli psicopatici, cioè non c'è niente da fare, psicopatici veramente narcisisti che fanno le cose solo per la propria visibilità, solo per avere attenzione, solo per manipolare, e lo spavento e la minaccia, il ricatto morale e non solo morale è diventato un metodo. Quindi è un problema, di nuovo è un altro modo per dire bisogna cominciare a diffondere altra informazione più basata sui dati, meno sulla psicopatologia narcisista social, che si basa molto di più insomma su ragionamenti e che un'informazione che sappia dialogare, ecco, questo è importante. Da questo punto di vista la transizione ecologica si può fare con nucleare, e vedevo in chat qualcuno diceva ma il nucleare non è contro transizione, ma io non parlavo della transizione vista dall'Unione Europea, che certo ha inserito il nucleare come fonte disponibile e anzi desiderabile. Io parlo di quelli che vanno in piazza, prova a dire nucleare a quelli che si fermano in autostrada, a quelli che vanno a imbrattare i Van Gogh, prova a sentire cosa pensano il nucleare questi ecologisti della minchia, ok? Perché questi qua ti diranno che è nucleare, no, in realtà nucleare no, assolutamente, pericoloso, nucleare, sporco, scorie, non sanno un cazzo di niente. Quindi da un lato c'è la transizione vista istituzionalmente e con tutte le fatiche del mondo sembra che le istituzioni comincino a dire sì, forse in effetti. Dall'altra parte ci sono gli ecologisti della cippa che in realtà non vogliono nient'altro che la crescita felice e vogliono i like, però vogliono decrescita con i like di Facebook e Instagram, e quindi cioè, è un grande casino. La transizione si può fare anche in tempi di guerra, in tempi di riscaldamento politico e non solo globale. Però bisogna anche cominciare a mandare a fanculo gli stronzi, ecco, questa è un po' la conclusione.
Riappropriarsi, che è veramente difficile, ricorre, riappropriarsi di un dibattito sereno, scientifico, in cui razionale, in cui si mettono sul terreno, sul tavolo, tutte le opportunità, si confrontano e si riconosce che ci sono ovvi conflitti di interesse.
Sì.
E quindi è una questione come in politica. Non è vero che è tutto per il bene dell'umanità, non è vero. E la storiella male future generazioni, cioè queste teorie, no?
Fra un milione di anni, Michele, fra un milione di anni, ricordati,
Sì. Non pensare a quello che succederà fra un milione di anni, mi dispiace, sono puttanate, ed è un argomento logico, ma neanche quello che succede fra 50 anni è così cogente, perché è avvolto in una nebbia di unawareness, di confusione, di dubbio, di enormi possibilità, che devo scontare, ma proprio se sono razionale e benevolente, devo scontare con grande sforzo, grande attenzione a quello che potrà accadere, perché non lo so, e l'insieme di cose possibili è enorme, e quindi mi dispiace, è la stessa roba, guardate, è questa forma di nuovo totalitarismo pseudoscientifico, è lo stesso per cui ai tempi del Covid, vi ricordate, nel giugno del 20 mi incazzai e mi diedero tutti del criminale, infatti avevo ragione io, non solo io, anche altri, quando quello lì della fondazione Kessler se ne andò a Roma per conto del governo Conte 1 a raccontarci una proiezione, lo scenario più folle, quello in cui si aprivano, venivamo, morivamo tutti, lo ricordate?
Poi si
prese, quando lo invitai a dire ma perché non vieni a dibattere queste tue simulazioni? No, ma io gliel'ho date tutti gli scenari, poi loro ne hanno parlato uno solo, ma anche tu ne hai parlato di uno solo, gli altri dove sono? E la giustificazione, ve lo ricordate? Ecco, non è possibile che ragioniamo estraendo uno scenario dai mille possibili e decidendo tutte le nostre scelte collettive su quello. È folle, è semplicemente folle.
Sono d'accordo. Vai Fede, prossima domanda, spariamola.
Che palle, siamo d'accordo un casino oggi.
Oggi siamo d'accordo un casino, cioè potevamo stare sul carciofo, cazzo, e fare i carciofari.
Sì, invece. Dai, potevamo stare lì un po' a litigare sui carciofi.
Prossima domanda.
Fede,
vai.
C'è Marcello che dice, in questi giorni si sta consumando in Siria a danno dei curdi e ad opera dei turchi una tragedia, un genocidio, forse anche peggiore di ciò che accade in Ucraina. La Turchia nella NATO.
Esageriamo, gioventù, non esageriamo, anche qui vi scappano le parole, cioè avete la... Per carità, la tragedia del popolo curdo dura da un secolo e passa, però occhio con le parole, cazzo.
E chiede... Vai, sì, no. Vai. No, e chiede semplicemente se secondo voi la Turchia nella NATO rappresenta un problema come l'Ungheria in Unione Europea e come si potrebbe agire, chi dovrebbe intervenire, come.
Ma la Turchia rappresenta un problema da un, cioè, da, mica da oggi, cioè nel senso da sempre un problema. La questione purtroppo, da mille punti di vista, è che la Turchia ha una posizione geografica e politica che la rende, come dire, la rende veramente al tempo stesso la spina nel fianco, però anche sotto molti aspetti il lago della bilancia. Cioè la Turchia è lo snodo politico, etnico e anche economico del mondo dell'ovest
e geografico
del mondo dell'ovest e del mondo dell'est. Tu non puoi, la NATO quando la Turchia è entrata ha fatto una scelta assolutamente inevitabile per il tipo di equilibri che c'erano in quel momento, sperando ovviamente che, come tante volte è successo, che l'entrata nella NATO poi aprisse la Turchia, che da molti punti di vista, attenzione, cioè si è aperta sotto molti punti di vista, però poi rimane la Turchia di Erdogan attualmente, rimane la Turchia che del PKK, dei curdi, dello scontro etnico, e quella roba lì non siamo riusciti a ripulirla, a risolverla. Oggi la situazione è grave, perché noi sappiamo che Erdogan da un lato è un ago della bilancia per la situazione in Ucraina e con Putin, non c'è niente da fare. Aggiungici la situazione in Iran e hai fatto il bingo. E quindi non c'è la capacità politica di dire «Oh, Turchia, ascolta, vattene a fanculo». Non c'è proprio la contingenza politica e storica per farlo. E quindi non so, Michele, cosa ne pensi tu?
Quello, non ci sono oggi le condizioni per bloccare la Turchia lì, c'è un problema anche di divisione all'interno del popolo curdo da sempre, andiamo sul complicato, è un analogo della questione palestina, sta diventando, ci sono molte analogie, abbiamo tre stati che incidono, quindi c'è una questione complicata, sia nell'interesse dell'Iran, sia nell'interesse dell'Iraq, oggi è diventato secondario ma a suo tempo cruciale, sia nell'interesse della Siria, scusate, mi stavo scordando la Siria, che per me è uno stato un po' frantumato, no? Sia nell'interesse della Turchia, continuare a ignorare che esiste un'identità curda. E come vedete legnano a turno, perché stanno legnando gli iraniani, eccetera. Sì. Adesso la Turchia minaccia un intervento sul terreno. Se lo fa, non lo so, no? Se lo fa, non lo so cosa puoi... devo ascoltare, non lo so, questo Kalin, Ibrahim Kalin, che è praticamente il front man di Erdogan su questo... No, obiettivamente oggi le nazioni occidentali non sono in grado di operare in quell'area.
Sono d'accordo.
Seguendo quello che forse a noi sembra rispetto ai diritti umani, no, è una sconfitta, esattamente come non lo siamo in Iran. Questo non vuol dire che non bisogna parlarne, credo che sia giustissimo che se ne parli, se le denunci, si crei sensibilità, però voi capite che oggi cacciare la Turchia dalla NATO sarebbe un atto suicida.
Sarebbe un atto suicida, e peraltro io esorto, perché è una cosa che ho visto tante volte in questi giorni, la situazione in Iran, la situazione dei curdi, ci sono tante situazioni critiche in giro per il mondo, anche il mondo vicino a noi, non trasformiamo mai queste situazioni nel ma allora vedi che non è soltanto l'Ucraina, ricordiamoci adesso per magnitudo e per gravità politica, etnica e per minaccia all'Occidente libero e per tantissimi altri fattori, non c'è niente da fare. Non esiste evento grave nel mondo quanto la guerra che Putin ha scatenato in Ucraina. Ciò significa...
Ma possiamo dirlo, in Ucraina possiamo aiutare.
Esatto. C'è anche questo.
Oggi in Iran mi spiegate cosa si può fare?
Esattamente.
Più che incazzarsi.
Esattamente.
Sono incazzato nero su Liberi Oltre, Costa in particolare, no? Anzi, un invito, chiunque abbia video non copyrighted che possano essere utili, li sto utilizzando per la sigla proprio per ricordare quello che accade in Iran. Oggi cosa possiamo fare per cercare di dare supporto agli iraniani che insorgono contro il regime? Non è una domanda facile.
Non è una domanda facile. No, cioè nel senso
e ricordatevi i disastri, gli errori, i limiti. No, io contrario di molti, non sto lì a dire ma Obama, Clinton, che coglioni, che. Però il supporto alla primavera araba è stato un rischio e non ha paid off molto, no?
Anzi,
queste robe bisogna pensarci, non è che sia ovvio.
Assolutamente. No, bisogna fare, cioè queste, anche perché questi sono movimenti di autodeterminazione di un popolo. Ricordiamoci che in quei casi lì gli equilibri sono molto, molto più labili e molto anche più difficili da prevedere. Nella guerra di Putin in Ucraina non è una questione di un popolo che si sta autodeterminando, ma è un'aggressione militare. È tutto un altro discorso.
Sì, la questione ucraina è molto più trasparente, cioè insomma c'è poco da fare. Al di là delle stime che possiamo discutere quanti nelle zone inizialmente occupate potessero chiedere o volere un'annessione con la Russia, oggi è palese che il 90% del popolo ucraino sta con lo legittimo Stato. E guardate, questa roba per cui l'esistenza di minoranze che volevano ritornare in Russia sia la giustificazione perché quell'invasione iniziale del 14 è avvenuta, veramente folle. Ma vi rendete conto come avreste reagito? Adesso il problema l'abbiamo risolto, ma l'abbiamo risolto appunto democraticamente. Se in risposta a quella che non era nemmeno una minoranza, perché era la maggioranza nella provincia di Bolzano, che voleva stare in Austria, l'Austria fosse entrata militarmente, questi avessero, cioè, come avreste reagito voi negli anni 50 e 60? Idem per la Val d'Aosta.
C'è certo.
Davvero, voglio dire, vedo girare queste puttanate, secondo cui, ma questi sono oppressi perché loro vogliono stare in Russia. Sono una minoranza, punto numero uno, degli abitanti. In secondo luogo, mi spiegate dove sta la giustificazione che siccome loro vogliono stare in Russia, allora hanno il diritto di prendere le armi e allora la Russia ha il diritto di entrare militarmente lì e occupare con le forze sue, a cui ha semplicemente tolto l'etichetta per far finta che sono volontari anonimi. Dai.
Sì, sono d'accordo. Allora, prendo una domanda dalla chat di Telegram. C'era una domanda che diceva: vi siete mai rispecchiati magari in giovane età con posizioni filosofiche di tipo nichilistico? In caso di risposta positiva, quali sono i motivi che in un tempo successivo vi hanno portato a preferire determinati valori rispetto ad altri? Beh, intanto bisogna capire cosa si intende per nichilista o nichilista.
Cioè, per dirlo, cos'è il nichilismo?
Io personalmente mi sono sempre, cioè io ho sempre nutrito dei valori anche legati alla mia educazione, inevitabilmente cattolica, che mi hanno sempre tenuto distante da questo tipo di visione. Poi, di nuovo, che cazzo vuol dire nichilista? Nichilista può voler dire l'anarcoide impazzito che decide che nulla ha senso e nulla ha significato e quindi si dà la vita nella foresta. Nichilismo per alcuni è anche la filosofia di Nietzsche, quindi non, cioè, cosa vuol dire? Peraltro hai visto, sempre stando sulla filosofia,
la filosofia di Nietzsche denuncia il nichilismo,
peraltro,
no?
Peraltro.
Non è nichilista, Nietzsche dice la scienza, l'evoluzione dell'Occidente ha prodotto...
mi è venuto in mente perché in questi giorni, non so se hai visto, ma hanno...
su questo. Pensa che a scuola te l'insegnano Nietzsche il nichilista, povero disgraziato, era incazzato nero.
Aspetta, no, ma ti dico quella bella, ok, perché mi è venuto in mente questa roba qua. In questi giorni hai visto che hanno trovato 4.000 nuove pagine di Hegel, ok, che hanno trovato...
Sì, vado tutti a chiedere di commentare subito le 4.000 nuove pagine. Ragazzi, bisogna leggerle, sono 4.000 pagine, avete presente?
Però è già venuto fuori un articolo di un professore di filosofia sul Fatto Quotidiano che dice, cioè è un articolo che mi ha fatto veramente...
Ha letto tutto e ha capito tutto.
No, dice, perché il fatto che abbiamo trovato queste pagine di Hegel è una cosa importante, potrebbe dare un nuovo significato e via dicendo, e dice, aspetta, no, ma la cosa bella è che fa, perché in un paese dove di Hegel si fanno sempre delle caricature, con l'Hegel il totalitario, l'Hegel il giustificazionista e via dicendo, dice, quindi bisogna prendere Hegel senza superficialità. E poi, nella seconda parte dell'articolo fa, altro che Nietzsche. Nietzsche, il nichilista. Nietzsche, l'individualista. Nietzsche, questo, quello della morte di Dio e via dicendo. E io ero tipo, leggevamo l'articolo in live e dicevo, ma che cazzo, cosa si è calato questo prima di scrivere questo articolo?
Un po' incoerente.
Quindi, no, questo per dire, insomma, che purtroppo questa domanda è difficile rispondere perché nichilismo è un'etichetta che viene data di solito a quelli che sono in disaccordo con noi. Se dici qualcosa con cui non sono in accordo, sei un nichilista. Quindi non so darti una risposta, sinceramente. Sentiamo...
Sì, dimmi. È divertentissima. Cioè, cosa vuoi di scoprire di particolarmente? Sì, per carità, chi è uno specialista troverà degli angoli, sì. Sono delle lezioni, sono note di lezioni, no?
Sì.
Troverà degli angoli.
No, c'è una cosa molto interessante. C'è una cosa molto interessante.
Ha pubblicato in vita tutto quello che voleva pubblicare. Quindi, cioè,
però c'è una cosa. Io ti dico, io ho un po' di
nessun problema di renderle.
Io ho un po' di aspettativa perché ci sono le lezioni che l'ha tenuto su Shakespeare. E io quelle ti giuro che c'ho hype. Quello sono sinceramente interessato su quello, però al netto di quello, cioè è evidente, rivoluzione della filosofia, ma che rivoluzione ma ragazzi, ma tutti abbiamo bisogno, di nuovo vedi, e questo è il problema, che tutti abbiamo bisogno del parolone, cioè non puoi dire semplicemente, oh, scoperte 4.000 pagine, bene, e saranno contenti.
Non sono manoscritti suoi da quanto...
No, capito. Sono di uno studente.
Note prese a lezione da uno studente, da uno studente in particolare.
Esattamente. Però posso dire, è una bella... Sì, è bello, cioè è bello che le pagine di un filosofo vengano fuori, però rivoluzione la filosofia, adesso cambia tutto, ma ragazzi, un bel respiro, porca puttana. Cioè, mi sembra che tutto debba essere sempre in tiro, sempre iper, sempre ultra. Ma che cazzo?
Uber. No, è la solita storia, è la disperata ricerca del dramma, sempre
mamma
più enorme.
Mia, oh.
Gli eventi sono sempre epocali, siamo ormai le epoche negli ultimi 30 anni ce ne sono state almeno già 50. Abbiamo avuto 50 cambiamenti epocali in 30 anni. Lo stesso col Covid, la follia, continuo a pensarci, no? I drammi che hanno fatto, i disastri, quello che sta succedendo in Cina, qua balanga di deliranti paranoici, interessati, ipocondriaci a urlare nulla sarà come prima, tutto cambierà, la fine del mondo, chiudete le raffinerie, e poi adesso tutti incazzati perché la gente non lavora, manca l'offerta di lavoro, c'è l'inflazione, c'è tutto prodotto delle vostre follie. Bisogna dire, buoni, è un'epidemia seria, sì, ma santa Madonna, ne abbiamo avuto delle altre, non è che tutto non sarà più come, tutto guarda caso invece è esattamente come prima, solo peggio. Perché non
vaccini, tutti moriranno e invece no,
vaffanculo. Adesso ci sono quelli che prima gridavano, che ti davano il nazista, che adesso non vogliono l'intervista, ma non vogliono parlare del passato.
Ah, sì, sono bellissimi. Sono bellissimi. Ah, che gioia che ci aspetta.
Non facciamo i processi. Come non fate i processi? Me li avete fatti, adesso ve li faccio io.
Mamma mia. Ti ricordi quando la Great Barrington sembrava il Mein Kampf, Michele? Porca.
Sì, era tremendo. Sono tutti quanti a dire anche. Sì, però in effetti. Però non andava comunque bene allora. Allora era sbagliato. Ma perché
nessuno sapeva niente, Michele, nessuno sapeva niente, però sapevano che chi parlava della Great Barrington,
nessuno li ha letti, nessuno sa cosa c'è scritto, ma hanno già deciso
che sarà una rivoluzione. Sì, è proprio, siamo in un'adolescenza eterna in questa epoca, non ce lo, siamo proprio degli adolescenti in culo, scusatemi per il francese. Ok, dai, facciamo l'ultima domanda che poi, ragazzi, andiamo e ci aggiorniamo.
Ah, ok, va bene. Facciamo questa di Matteo che dice: quale potrà essere nei prossimi anni il pensiero di Liberi Oltre nel dibattito pubblico? Io sono fiducioso nella crescita di questo progetto, ma vorrei sapere quanto prospettano per il futuro sia il prof che Rick.
Lascio la parola a Rick. Per me più cresce e meno diventa mia, meglio è. Anche perché io proprio voglio fare cose mie, però prego.
Ma cioè, mi sembra che la direzione intrapresa sia quella di creare una rete di gangli sempre più indipendenti, ma comunque con una linea abbastanza comune. Non credo che Liberi Oltre possa, visto che sotto questa domanda qua c'è sempre quello che chiede se Liberi Oltre diventerà mai un partito, non credo che abbia la vocazione di diventare un partito, non sarebbe neanche una cosa desiderabile. Credo che possa essere uno dei poli principali per preparare il terreno a una forza politica autenticamente legata a certi valori, perché poi di nuovo, ragazzi, cioè, se ci guardiamo intorno, le esperienze liberali degli ultimi 30 anni, 40 anni anche direi, sono state tutte partitiche, tutte più Europa, adesso Azione, tutte quante partitiche. Cos'è che è mancato sempre? Un po' per la puzza sotto il naso, un po' per la fretta di fare, un po' per i narcisi, un po' per gli egocentrismi, è sempre mancato la preparazione del terreno. Cioè, quante volte avete visto nella storia, per lungo tempo, manifestazioni come quelle di sabato o comunque iniziative culturali nelle scuole, raccolta di firme, queste cose qua che invece sono ciò che prepara il terreno per un futuro movimento politico. Ecco, a me sembra che Liberi Oltre abbia imboccato la strada di preparare un terreno culturale per far sì che un'eventuale forza politica domani riesca a basarsi su qualcosa di più delle semplici grandi personalità, perché poi non c'è nulla da fare. E i movimenti liberali italiani hanno sempre avuto le grandi personalità, gli Einaudi, adesso i Calenda, e non sto avvicinando Einaudi a Calenda, sempre queste personalità, ok? E bisogna slegarsi da queste cose qua. E per fare questo bisogna preparare il terreno. Liberi Oltre, un po' le cose legate a Liberi Oltre, anche il progetto che facciamo io e Michele, insomma, con semplicemente queste puntate e via dicendo, sono il tentativo di creare una sensibilità che in Italia manca, che drammaticamente manca, e speriamo che Liberi Oltre sia sempre una voce sempre più preponderante in questo.
Sì, sì, e io spero che si mantenga la qualità. Ecco, se posso dire, guardate, proprio faccio outing a io che in un certo senso sono uno di quelli che l'ha fondato, cioè dei due alla fine che l'ha fondato, sono un po' preoccupato per una certa deriva semplicistica che abbiamo, cioè si rischia. Dietro c'è un progetto che Rica ha descritto perfettamente bene, non lo ripeto, ed è un progetto di lunga durata. A volte ho l'impressione che, siccome una delle cose che attrae, specialmente persone giovani, è che questa cosa dà visibilità e tutti vogliono fare gli influencer, ci sia un certo grado di faciloneria. Non vale per tutti, ci sono cose ottime che si fanno, anche ultimamente alcune cose su STEM, ma anche cioè ancora di altissimo livello tecnico culturale, è incredibile. Quindi fa grande piacere che ci siano qualche migliaia di persone che seguono cose serie in italiano di neuroscienza, di neurochirurgia o di fisica o di stati. Però c'è anche una dimensione, e questo è molto difficile da gestire, però io credo che o si mantiene la qualità, il rigore, l'approccio pragmatico, no? Che dice fatti, cazzo, e analisi. E se cambiano i fatti, cambia l'analisi, cambia il risultato scientifico, si cambia opinione, non c'è nessun problema. Questo sarà necessario. E quindi ne vedete delle belle, nel senso che il Boldrin romperà i coglioni anche di più in futuro, ma credo sia il mio dovere. E credo che, insomma,
sempre per il fatto che vuoi diventare da stronzetto a stronzo e poi stronzone, giusto?
Esatto. Ed è infatti tutta una Uber scusa. Stronzo. Perché così finalmente Rick, fra qualche tempo, quando arriverò qua a trovarlo, mi dirà: oh, stronzone!
dai, sei sulla giusta strada, Michele, sei sulla giusta strada, dai. Bene, direi che ci siamo con questa puntata. Io ringrazio tutti quelli che hanno seguito. Noi adesso, visto che abbiamo già fatto le domande e risposte, sì, chiudiamo la puntata anche per chi è in live. Rubo solo un secondo. Adesso su Telegram, fra qualche minuto, troverete l'agenda della prossima settimana, quindi ci sono tutte quante le... gli ospiti della prossima settimana, e quindi insomma dateci un'occhiata. E Michele, grazie mille per la chiacchierata, prossima
grazie,
volta
grazie
carciofo
mille, ragazzi, è stato molto divertente e piacevole,
dai grazie mille. Dimmi,
lo dico in pubblico così lo svergognate, ricorda di mandarmi il video.
Ti mando il video, va bene, brutta persona, non devi raccontarle pubblicamente.
Mi fa il festival senza di me, lo potevi fare la settimana seguente, era Natale, io facevo il bue sulla Ginevra e Fede faceva il Cristo,
e poi
facevamo una coppia della Madonna e del San Giuseppe con un po' lesbica, con Susanna e Ari.
Bello.
Guarda che veniva bene, pensate, un presepino laico. Boldrin fa il bue e Rick l'asina, o viceversa, non ho pretese. No, va benissimo, ma uno dei due. Fede, che è piccolo, minuto, non so se l'avete mai visto, è quasi un pargoletto, fa il pargolo e le due, una fa la Vergine Maria e l'altra fa
Giuseppe,
che fu becchizzato dal Padre Eterno.
Giuseppe.
La Giuseppe e la Maria.
Sai che adesso lancio l'incarico a chi ci ascolta. Fate il meme.
L'anno prossimo facciamo un presepio così.
Fate il presepio. Che bello.
Facciamo il presepe ambulante.
Capitale della dezombificazione.
E non offendetevi i credenti, si scherza.
No, non si scherza.
Ciao ragazzi, ciao Michele.
Farò delle riflessioni sull'avvento anche quest'anno, che è una cosa importante.
Tre Ave Maria.
Ciao ragazzi. Ciao, alla prossima. Ciao Michele, ciao.
Ciao, arrivederci.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.